Siamo qui allora con Loris Dalì, ciao, ben trovato. Allora, insomma, Loris Dalì, eccoti qua e oggi insomma, ci racconterai Jack Reese, il tuo secondo album dopo l'esordio solista del 2015, Scimpanzé. Ti chiedo subito, tu come ti avvicini alla musica? Qual è il tuo primo ricordo?
Allora, il mio primo ricordo musicale. Spesso sento delle interviste dove c'è qualcuno che dice che ha trovato un disco in cantina, eccetera, magari dei Beatles, che si è innamorato della musica. Dirti la verità non mi viene in mente, però se devo dirti, mi ricordo quando ero piccolo che andavo al mare con i miei genitori da Torino per andare in Abruzzo e in macchina si ascoltava sempre Celentano.
Ecco,
se posso dirti un ricordo dell'infanzia, ti dico Celentano, che ancora oggi reputo comunque essere un grandissimo artista, forse ineguagliabile in Italia, secondo me, dal punto di vista anche dell'inventiva, di cose che ha scritto tanti anni fa che ancora sono attuali, eccetera.
Eh sì, ecco, e dopo tanti anni, insomma, che hai passato con diversi gruppi, hai deciso di iniziare la tua carriera solista. Ti chiedo, sì, da cosa hai dipeso?
Allora, guarda, io ho, la musica per me è sempre stata un amore, una passione, però dal punto di vista concreto è sempre stato un hobby, ma in un certo momento della mia vita, per scelte mie, ho deciso di fare quella musica come lavoro, e quindi ho dovuto fare questa scelta inizialmente per necessità, perché il band con cui suonavo e che tuttora suono con loro, insomma, sono miei fratelli, ma non solo amici, perché sono insieme da 25 anni, non avevano l'intenzione di lasciare la loro vita, il loro lavoro per fare la musica come mestiere, e quindi ho dovuto fare questa scelta di uscire come Loris Dalì, come cantautore, eccetera. E dopodiché questa cosa ha preso piede, e quindi ho continuato a fare il cantattore, come dico io, perché poi anche nei live, esibendomi chitarra e voce, inevitabilmente devo abbinare quella che è la musica, la recitazione, cosa che tra l'altro mi piace molto, quindi insomma ho fatto di necessità virtù.
Ecco. Com'è cambiato il tuo modo di scrivere e comporre da gruppo a solista? Se è cambiato?
È cambiato perché, sai, quando si suona in una band si mette in una stanza, c'è la batteria, c'è il basso, la chitarra e tu canti. E invece da solo la composizione ha preso un'altra strada, soprattutto con il secondo disco, con Jack Reese, perché è il primo disco che comunque ho composto in studio con la band, anche se poi nei live ho suonato da solo, ma Jack Reese l'ho già composto da solo e poi ho chiamato a suonare con me, a parte i miei musicisti storici, anche altri musicisti. È cambiato come approccio, infatti questo secondo disco è molto più minimalista, ho cercato di utilizzare strumenti meno convenzionali, mm-hmm. Ho utilizzato molto il corpo, quindi la voce è modificata ma non con gli effetti, lo schiocco delle dita piuttosto che il fischio, piuttosto che il battito delle mani, il battito dei piedi e via dicendo. Infatti se ascolti con attenzione il mio secondo disco non c'è neanche una chitarra elettrica.
Così, infatti. Poi insomma Jack Reese è il tuo secondo album di questo tuo nuovo corso, da dove inizia? Qual è stata la prima canzone completata?
Del secondo disco?
Questo disco, sì.
Sì, allora guarda, la prima canzone completata è stata proprio la canzone che ha dato il titolo al disco, cioè Jack Reese, ed è anche per questo che l'ho intitolato così. Questa canzone, nella canzone parlo del Marifà, che è un locale sulla spiaggia che da un paio d'anni ho preso in gestione vicino Pescara, Silvia Marina, ed io ho scritto questa canzone. Per esempio alla fine c'è una risata, che è quella del custode, che è una risata molto particolare, ed è stato quello il primo pezzo che ho scritto per questo disco. Mm-hmm. Dopodiché sono venute tipo Jack Reese, che è la traccia 3, è perché sempre in questo locale una ragazza mi ha detto: ma pensavo che Jack Reese fosse una persona che si chiamava Jack Reese, e quindi mi ha dato l'idea per scrivere un altro pezzo. Da lì poi, perché la mia scrittura è sempre molto casuale, molto dettata da, sì, forse dal karma, tante cose mi vengono conseguenzialmente, non penso mai a cosa scrivere, a che direzione prendere, ma la direzione arriva, e credo che questo sia, ne ho avuto la riprova anche in questi giorni per un'altra situazione di vita personale, che le cose succedono perché devono succedere.
Ecco, sì, molto, molto spesso succede così. Le tue canzoni hanno poi un approccio live, supportate insomma, dall'esperienza dal vivo che ti permette di essere credibile. L'hai proprio cercato questo approccio live o è venuto così in maniera spontanea?
Allora, l'approccio live in realtà l'ho sempre cercato, nel senso che di tutti e due i dischi io non ho mai registrato un pezzo col clock, col metronomo. Uh-huh. E questo posso dire, incazzare terribilmente il mio tecnico del suono, perché a volte ci sono dei pezzi che sono storti, nel senso che ci sono delle imperfezioni di tempo che poi dopo, non utilizzando nulla di digitale, perché io lavoro solo con l'analogico per scelta, diventa molto difficile portare a termine, però poi alla fine viene sempre tutto come io me lo immaginavo all'inizio. Però cerco sempre appunto di dare questa impronta molto naturale al suono, tant'è vero che alcune canzoni quando le registro in studio le canto vestendomi in modo diverso, addobbando lo studio in modo diverso, perché credo che non credo nel fatto che mi possa mettere davanti a un microfono e registrare una canzone, un testo, una melodia, non credo debba essere asettico, ma se sto parlando di un personaggio, faccio un esempio del Principe di Piazzacastello, del primo disco, Cimpanzé, sto parlando di un clochard, credo che io devo immedesimarmi in quel clochard, quindi mi vesto da clochard e mi muovo da clochard, e questo vale sia per la mia voce, ma vale anche per gli strumenti, e ci credo molto in questo, perché penso che poi quando si ascolta questo ambiente, è un po' come un'interpretazione, no? Però non credo che l'interpretazione possa essere solo canore vocale, credo che debba essere a 360 gradi.
Ok, benissimo. Ecco, entrando nel merito dei pezzi, c'è Al di là che è cantata con un accento di un americano che ha imparato l'italiano, la melodia sembra dondolare, claudicante, ma felice, in uno stato di confusione. Come è venuta fuori?
Ma mi fai una bellissima domanda. Perché l'altro giorno, parlando con un amico, mi chiedeva proprio una domanda di questo tipo. Allora, Al di là è una canzone, mi piace molto parlare della genesi dei pezzi. Al di là in particolare è una canzone che mi è venuta in mente una sera, che ero a Pescara appunto, e mi è venuto a trovare un mio amico di Torino, siamo usciti, abbiamo fatto tardissimo, e mi sono trovato sul lungomare a metà tra due locali, dove in un locale c'era musica brasiliana, nell'altro locale c'era una band di cover rock. E io ero in mezzo, e, a seguito di cena, serate, e le due melodie in testa, una mi entrava dall'orecchio sinistro, una mi entrava dall'orecchio destro, e nel mio cervello mi è venuta fuori quella melodia lì, non chiedermi perché. Però anche se non c'entra niente né con una né con l'altra, la melodia è un mix tra quello che ho sentito di brasiliano da una parte e di rock dall'altra. Dopodiché questa melodia mi è rimasta in mente per mesi, e in quei mesi pensavo che dovevo scrivere un testo che avesse a che fare in qualche modo con la musica italiana degli anni 60, con cantautorato classico, perché mi ricordava una melodia di quel tipo. E durante il viaggio di ritorno da Pescara a Torino, dopo diversi mesi, ho pensato mille volte a questa cosa che volevo scrivere. E in macchina, nell'arco di 6 ore, 7 ore di viaggio, mi è venuto tutto il testo. E il testo parla dell'aldilà, nel senso che inizialmente l'aldilà uno pensa a quello che c'è dopo la morte, no? Sì. E così è. Però ho pensato che tutto ciò che c'è al di là è sempre misterioso, perché l'aldilà, al di là di una porta, al di là di una notte brava, al di là di quello che pensano le persone, al di là di una curva, al di là dell'orizzonte, al di là di un lungo viaggio, e tutto ciò che è al di là è molto misterioso, e quindi ho iniziato a scrivere tutte queste cose, e l'ho scritto proprio durante questo tragitto. Chi era accanto a me in macchina ha scritto il testo a mano mentre io glielo dettavo a voce, da Pescara ad Ancona, a Bologna, a Piacenza, fino ad arrivare a Torino.
Benissimo. Ecco, questi giochi poi che fai con la voce, li rendi caratteristiche per il personaggio Jack Risi. Chi è Jack Risi e come si vede allo specchio?
Allora, Jack Risi sono io. Nel senso che nel testo cito una multipla, io ho una multipla, quello che gira con la multipla con Mister Due Casse e la chitarra sono io, quello che ha problemi economici e difficoltà a sbarcare il lunario e ci provo con la musica sono io, e si vede allo specchio come, guarda, ti dico come un punk. Perché voglio salutare un mio amico che si chiama Malcolm il Punk, che mi ha fatto scoprire la cultura punk, perché uno pensa al punk alla cresta, alle borchie. In realtà il punk è un movimento che in italiano è traducibile in cosa da quattro soldi. Io mi sento così, io mi sento, ma da quattro soldi è anche sinonimo di semplice, ma è anche sinonimo di coerente, di sincero e trasparente. E credo che la cultura, la tendenza punk sia quella, quindi Jack Risi è un punk, ma non nel senso, ripeto, di punk come lo si pensa mediamente, ma come way of life, credo sia questo Jack Risi, cioè una persona che a cui non importa, sì, nulla di ciò che è convenzionale, di ciò che è il sistema, di ciò che è il comune pensare.
Un ribelle.
Un ribelle, sì, ma un ribelle pacifico.
Sorridente, un ribelle sorridente.
Sì, sì.
Ok, ecco, poi c'è una canzone d'amore che ti porta a scherzare con un coro che ti risponde mentre fai delle citazioni della musica italiana. Come è venuta, sì, fuori? Chi sono le ragazze del coro?
Allora, guardi, i ragazzi del coro sono i miei figli.
Ah.
Ho un figlio di 15 anni e una figlia di 14, Jacopo e Morgana, e tra l'altro li ho usati sempre, perché hanno suonato, nei miei due dischi hanno suonato varie cose, mi hanno suonato il flauto, i cori, piuttosto che cori di altri pezzi anche. Quindi quel coro lì è formato dai miei due figli. E mi è venuto in mente perché appunto questa canzone mi è venuta la melodia, poi ho scritto il testo, è una melodia, ho sempre detto che non scrivo canzoni in amore, e così è, non le ho mai scritte, o meglio, ne ho scritte ma non le ho mai pubblicate, ma non per qualcosa, perché credo che sia scontato, e poi non sono capace a scriverle, fossi capace a scrivere una bella canzone d'amore la scriverei, ma non sono capace, e allora con questa canzone mi prendo in giro da solo, quindi dico che non scriverò mai una canzone d'amore, anche se in realtà lo sto facendo, e al farlo cito allegramente i classici della canzone d'autore italiana, insomma, e poi questo coro completava
sì,
il quadro dei suoni, perché per me ogni canzone è un quadro, quindi c'è l'idea, poi c'è lo schizzo, e poi ogni quadro è colorato in una maniera diversa, cioè il quadro che ha bisogno di più colori, quindi utilizzo più sonorità, il quadro che ha bisogno di meno colori, quindi lo faccio in bianco e nero, come altri pezzi dove magari uso solo una chitarrina piccola con un fischio e come tre accordi fischio dell'AI, che fa parte del disco della 12ª traccia.
Ok, poi c'è Migrante, che invece è diversa dal resto del disco per l'umore più malinconico e la forma canzone più tradizionale, diciamo. Come entra nel disco e come l'hai composta?
Ok, ecco, Migrante di nuovo, una canzone che ho scritto per il karma, perché una persona che si chiama Maria Grazia Nemur, che è una ragazza che conosco, che è una bravissima scrittrice, sconosciuta per ora, tempo fa, ascoltando le mie canzoni, aveva scritto dei brevi racconti che sono stati pubblicati su alcune riviste. Allora ho chiesto a questa persona di farmi leggere un suo racconto, per poter in qualche modo provare a scriverci una musica, e mi ha mandato questo racconto che parlava di una storia, di un emigrante, eccetera, che poi ho fatto mia e ho scritto questa canzone pensando anche ai miei nonni che furono migranti, e una buona metà mi è venuta fuori durante un concerto in Basilicata, in cui sai, quando giri come me, che non sei famoso, lo sei quasi, ma suoni in posti meravigliosi, in posti meno belli, dormi in posti in alberghi, ma a volte dormi in altri posti. In quella sera ho dormito in una palestra enorme in cui c'erano una ventina di letti, perché prima, il giorno prima aveva suonato un'orchestra e c'ero solo io, e quindi mi sono sentito molto solo e mi sono venuti in mente i miei nonni e ho scritto Mirand.
Fantastico. Ecco, dov'è e come è stato registrato l'album?
Tutti e due gli album li ho registrati in un rustico, una casa vecchia, che è di proprietà di Marcello Nigra, che era il mio chitarrista storico, e ora è, a parte un fratello, è quello cui si occupa appunto della parte del suono per quanto mi riguarda, e quindi l'abbiamo registrato tutto lì, quindi l'abbiamo registrato in casa.
Ecco, bene. E ci sono state le canzoni che non venivano come le volevi?
No.
Ecco. O che hanno subito diverse trasformazioni prima di essere registrate?
Questo sì. Questo sì. Questo sì, perché la lavorazione è sempre lunga. Però non ho mai, a parte i due dischi, anche alcuni singoli che sono usciti, ho fatto alcune colonne sonore, non è mai uscito nulla che non fosse esattamente come lo volevo. Questo non vuol dire che sono, come dire, un maniaco dei dettagli, perché alcuni pezzi sono venuti fuori in 3 mesi di lavoro definitivi. Ci sono anche dei pezzi che sono venuti fuori in 8 minuti e sono rimasti così. Piuttosto non. Cioè, anche perché nei miei due dischi sono usciti 24 pezzi, ma io ne avevo scritti una sessantina, gli altri sono lì nel cassetto e usciranno. Però non gli ho trovato la giusta veste, non gli ho trovato la giusta cornice, il giusto colore, la giusta luce, la giusta ombra.
Ecco. Senza chi il tuo disco non sarebbe stato lo stesso?
Scusami, non ho capito?
Senza chi il tuo disco non sarebbe stato lo stesso?
Senza chi? Questa è una domanda difficile. Senza chi il mio disco non sarebbe stato lo stesso? Questo disco non sarebbe stato lo stesso senza tante persone, perché nel disco ci sono veramente influenze di amicizie mie, di fratellanze, di esperienze mie, di altri, mille cose. Però mi viene da dire di nuovo Marcello Nigra, perché se registrare un disco in uno studio, seppur costoso e con la migliore possibilità economica, non è la stessa cosa di registrare un disco in una casa dove tu per 20 anni hai suonato con la tua band, dove ci sono i tuoi amici musicisti, dove puoi scegliere il tuo orario, dove puoi mangiare, bere, dormire anche per una settimana. Sicuramente senza Marcello non sarebbe stato lo stesso.
Ok, allora dal vivo con quante varianti ti muovi?
Tante, nel senso che non ho mai, cioè, per fortuna ho fatto molti concerti sia per il primo disco che anche per il secondo, ne sto facendo, però ogni concerto a seconda del luogo, della città, del locale, del pubblico, cioè, la scaletta è differente sia per i pezzi sia per il tipo di approccio. Poi inevitabilmente, esibendomi chitarra e voce, uno potrebbe pensare, alla fine c'hai 6 corde della chitarra e 2 corde vocali, ma in realtà io ho recito molto, quindi in base al momento e alla città e al locale, alla situazione, preparo sempre, mi scrivo sempre dei testi diversi sulle cose che dico, piuttosto sui pezzi che faccio, eccetera. Quindi, nonostante sia da solo, posso dire che ogni live è un po' diverso dall'altro.
Ecco, ma tu hai quindi anche un guardaroba, ti porti dietro anche vestiti, ti cambi?
Sì.
Per ogni canzone?
Sì e no, nel senso, cerco di avere un look che più o meno sia ad una linea Però ecco, no, in realtà non mi travesto, anche se non l'ho ancora fatto solo per motivi di disponibilità e di tempo, nel senso che se per il prossimo disco riuscirò ad avere un po' più di tempo e denaro, sicuramente potrei travestirmi da vecchio per recitare altri tempi che è recitato che c'è nel Jack Risi, piuttosto che trovare un look per il signor Jack Risi, cosa che sto provando a fare. Però per il momento no, cerco di modificarmi nel recitare, nel linguaggio del corpo, nel linguaggio paraverbale, e in tutte questi aspetti, diciamo, teatrali, che tra l'altro mi affascinano molto, che in qualche modo ho avuto modo di sperimentare, di studiare un po', e quindi cerco di farlo con il corpo più che altro.
Ok, allora, per avere il disco cosa bisogna fare?
Per avere il disco bisogna fare, si può fare in due modi, bisogna andare o su iTunes per tutti i digitali, comprarlo su iTunes, su tutti gli store digitali. Per gli analogici devono venire a sentirmi, guardando su Facebook quali sono le date, e comprarlo direttamente da me.
Ok, sì, ti ricordi un paio di date per le prossime settimane?
Allora, nelle prossime settimane, allora, ti dico, ho fatto una serie di concerti. In questo momento ho un'estate in cui ho molteplici possibilità di live, ma allo stesso tempo, per motivi personali legati a una situazione successa in questi giorni, al fatto che comunque mi sono trasferito al mare in questo locale che gestisco durante l'estate, eccetera, sarà un po' difficile che mi esibirò, se non nel centro Italia, perché sono in quella zona e mi viene un po' difficile spostarmi. Dopodiché da settembre in poi invece sicuramente ci saranno altri live, però in questo momento non ne ho fissati, perché ripeto, per una situazione mia personale ho la necessità di fare un breve stop, anche se l'estate è sempre stato il momento in cui ho suonato sempre di più, però per un mese e mezzo, almeno due, penso che sarò fermo, suonerò per conto mio lì al mare dove sto, insomma, a meno che non mi capiti i concerti nella zona dell'Abruzzo, Basilicata, che dovrebbero arrivare. Però okay, su Facebook e su tutti i social trovate tutti i live.
Benissimo, Loris. E allora io ti ringrazio, è stato un piacere.
Grazie.
Insomma, speriamo allora di vederti presto dal vivo.
D'accordo, io ringrazio te, ringrazio l'ascoltatore di avermi ascoltato, e ci risentiamo presto.
Ok, ciao. Ciao.
Ciao, buona giornata. Grazie.
Cose sanno fare queste mani, amore mio, vedrai, ce la farò. Il tuo profumo è ancora qui, tra le mie dita, lo porto via con me. Abbastanza tasche e la valigia è troppo piccola per la malinconia di andarsene. A volte sai, mi chiedo se poi esisterà davvero oltre il mare, oltre il cielo, quest'America. Ma se chiudo gli occhi sei qui. Non sarà un oceano a dividerci. Posso sentire il profumo del tuo caffè, che forse hai già preparato, ma che prenderai senza di me. Ti scrivo questa lettera, amore mio, è tardi, sono stanco, scusa la calligrafia. Vorrei trovare le parole per dirti quanto è grande questo letto senza averti accanto. In questa stanza troppo piccola c'è solo il letto, la valigia, un quadro e sul cuscino la tua fotografia. E invece questo nuovo mondo è troppo grande, così grande che mi sento piccolissimo. Ma basta chiudere gli occhi e sei qui. Neanche questo oceano può dividerci, e lo senti il profumo del mio caffè. E quello che mi hai mandato l'ho preparato per te. Se chiudi gli occhi sei qui. Na 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 na. Non sarà un oceano a dividerci.